per il dono della parola che oggi il Signore ci regala. Questa giornata ho pensato di raccoglierla in un atto di grande ringraziamento proprio per la parola, per il dono di questa parola, per come questo dono ha fortemente convocato e cambiato la nostra vita, anche la nostra vita di cristiani, che probabilmente giocavamo su altre attenzioni, e invece sempre di più si è fatta strada la parola del Signore, che è meravigliosa soprattutto e prima di tutto perché è rivolta a tutti e nessuno ne è escluso e tutti siamo convocati, siamo chiamati dalla parola. Questo certamente col tempo ha accresciuto la nostra responsabilità e sempre di più mi sento inadempiente rispetto a questo dono. Certamente per il regalo che per me e per noi è stata la testimonianza di Don Giuseppe e poi per quello che la parola stessa ci dice. Non so se non vi commuova la sua capacità di farsi piccola per poter veramente visitare tutti e per poter visitare tutto e quindi di tutto parlare. Se si vuol capire qualcosina del grande mistero del Cristo, è proprio alla parola che bisogna fare riferimento. Fino a questa parola che si è fatta carne per condurre il sacrificio d'amore della salvezza di tutti. Ecco, allora questa sera chiediamo al Signore di rinnovare la bellezza, la potenza, la preziosità di questa parola. Chiediamo di essere liberati da tutte le ombre, gli ostacoli, le violenze, le bugie che sono di impedimento alla meraviglia della parola di Dio.
Ma mi è sembrata una curiosa possibilità di collegamento col testo del Vangelo, perché questa asina sciolta mi ha riportato la similitudine di questi pagani che ricevono la parola e quindi anche loro sono sciolti e sono condotti a glorificare la parola del Signore, insomma, suscitando le ire, addirittura le bestemmie dei giudei, ma in qualche modo anche nel Vangelo c'è questa incapacità della folla poi di riconoscerla, no? Si chiedono chi è costui, perché evidentemente quello che ha fatto è incomprensibile, è talmente nuovo, è talmente contrario alle regole che impedisce di comprenderlo anche.
Mi colpiva che in questi pochi versetti, in ogni versetto, diciamo, si parla della parola in un modo o in un altro, per cui insomma tutta questa città che si raduna a ascoltare la parola del Signore. E poi c'è quello che viene detto da Paolo, ma gli altri appunto contestano, anche se non c'è il termine delle parole, insomma comunque in modo ingiurioso, quindi c'è queste, alla fine sì, sono parole anche che vengono scambiate Poi ancora era necessario che a voi per primi fosse proclamata questa parola di Dio. E questa grande difficoltà, perché la parola poi di Dio era stata per primi, diciamo, rivolta da Abramo a tutto questo popolo, però adesso è una parola tutta riletta, diciamo, tutta rivisitata dalla persona di Gesù, dal Cristo, dal Messia, quindi diventa tutta diversa, diciamo. E quindi a questo punto la gelosia, che tra l'altro mi veniva in mente che Pilato aveva compreso che loro lo accusavano e volevano che morisse per gelosia. E in fondo l'ultima mi ha sembrato molto bello, perché viene citato Isaia, e che certo i giudei avrebbero interpretato in una certa maniera, ma che viene sempre letto, insomma, da noi e dai cristiani come alla luce come il Cristo, come Gesù, nella sua passione, e poi per la salvezza che porta fino all'estremità della terra, e però loro lo sentono rivolti a loro stessi, quindi questa parola diventa verissima in ogni circostanza per ciascuno di noi. E sembra una cosa grossa, ma così è, per cui loro dicono: così ci ha ordinato il Signore, e quindi la sentono proprio come indicazione per andare fino all'estremità della terra a diffondere questa parola. Quindi è proprio il centro la parola, ecco.
C'è un altro collegamento tra il Vangelo, il testo degli Atti, che riguarda la folla. In tutti e due i testi si parla di folla numerosissima, e in tutti e due i testi si dice l'espressione tutta la città. E quindi ho colto un rilievo speciale dato alla gente e alla accoglienza da parte della gente della persona di Gesù. E invece il fatto che questo diventi un problema per alcuni, addirittura un problema di gelosia, dice il testo degli Atti, per cui non sono contenti che tutta la gente venga evidentemente in sinagoga per ascoltare la parola del Signore, perché lì era l'appuntamento. Quindi io immagino questa cittadina che tutta si riversa nella sinagoga, perlomeno davanti alla sinagoga, e questi della sinagoga che non sono contenti. Quindi insomma, fa pensare è un tema che spesso si incontra nelle scritture, cioè il non essere contenti che ci sia un rapporto misterioso ma forte tra la gente, anche quella più lontana, più semplice, e il Signore. Che ci sia questo feeling che si viene a creare tra me e la gente più normale, che a noi sembra anche la più lontana. Non saper cogliere questi movimenti dei cuori, e non solo non saperlo cogliere, ma addirittura fare opposizione.
Questo inizio del testo di oggi mi ha ricordato anche molto quel testo di Neemia che leggiamo spesso, al capitolo 8, quando Esdra, davanti alla porta della città, apre il libro e legge la parola di Dio davanti al popolo per tutto il giorno. Insomma, mi sembra che ci sia un riferimento preciso, anche qui c'è la città, c'è la folla che si riunisce ad ascoltare, e questa parola che viene proclamata. Poi più avanti c'è anche un aspetto negativo, quindi i presenti non ascoltano la parola e questo però fa sì che questa parola vada oltre e venga letta e annunciata anche ai pagani.
Mi pare che questo sia quello che nella preghiera di oggi possiamo domandare con più forza, con più insistenza, con più bisogno. Questa allegrezza. È interessante perché può sembrare un termine disimpegnato, ma è importantissimo che sia così. Ed è importantissimo che diventi in noi una domanda, perché in fondo il pericolo che corrono questi oppositori è che questa parola, invece di farne un motivo di gioia, perché questo è il significato profondo, insomma, di questo intervento, l'hanno trasformata in una legge, l'hanno fatta diventare una religione, è diventato uno schema di interpretazione della vita. E quindi il rischio è che la gioia sia sommersa dal dovere. E invece bisognerebbe provare a rovesciare le cose, fare in maniera che il dovere sia un dovere di custodia della gioia, sia l'esigenza assoluta di non sciupare la gioia della parola. Dice, ma facciamo i peccati. Sì, ma anche questo di fatto è motivo di gioia. Sono andato a riguardare diversi testi, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, perché la gioia è poi anche la conversione, è anche il pentimento, è il fatto che siamo perduti ma Lui ci cerca. E quindi non cessa mai di essere una meraviglia, bisogna però custodirla così. E quindi ho pensato che per custodirla così non dobbiamo mai ridurla appunto a una formula morale, ma sempre riascoltarla da Lui, la parola. È importantissimo riascoltarla da Lui. E quindi che tutte le volte che noi ci mettiamo anche davanti alle scritture e vogliamo pregare nelle scritture, è importantissimo che domandiamo appunto la gioia dell'ascoltare Lui. È importante non separare la parola da chi la dice, da chi ce la dice. E ce la dice in modo talmente potente che poi nella riflessione biblica Lui è addirittura la parola, è la parola che si è fatta carne. Però appunto è importantissimo, mi sembra, no? Che in qualunque momento della nostra vita, della nostra giornata, adesso guardo un po' le scritture perché dopo vado alla liturgia, è vero, però si trasformi in quel momento in un rapporto con Lui e con l'attenzione gioiosa alla Sua parola e di Lui che ci parla, che ci parla. È importantissimo l'uso del termine parola e del verbo parlare, perché appunto vuole salvaguardarci dal rischio di farla diventare una regola. Invece è importantissimo che sia una sorpresa, anzi che sia una sorpresa così impegnativa che addirittura veniamo consigliati di invocare lo Spirito prima di ascoltare, appunto perché abbiamo proprio bisogno di essere aiutati. Quando la nostra fede si riduce a una regola, l'abbiamo impoverita in modo straordinario. È meglio ascoltarla da peccatori, piuttosto che usarla come zelanti, come fedeli. È meglio essere sorpresi da questa parola che pensare di averla ormai finalmente imparata. Come quando magari, non so, si può dire a un ragazzo, ma tante cose, tante volte te l'ho già detto, non è così. Non è così. Dalla giovane età alla vecchiaia, il gusto del Vangelo è quello di essere sempre una sorpresa, una novità. E una novità per la mia vita, quindi molto concreta. Quello di cui proprio avevo bisogno. E quindi un dialogo vivo con il Signore. La riduzione della parola alla legge è in qualche modo capovolgere la storia della salvezza. Perché nella storia della salvezza, semmai, la parola che era la parola della legge è divenuta il canto dello Spirito, la potenza dello Spirito. È vero? Voi siete brava gente, non siete quindi gente che sta alle regole, siete gente che ogni giorno chiede e riceve il grande dono di questo parlarci Dio. E quindi anche il termine parola, secondo me, va benissimo, ma bisogna che possiamo dire ascoltiamo la tua parola, dici la tua parola. Custodisci in noi la tua parola. E mi pare che appunto in questo momento i testi della scrittura che stiamo attraversando spingano tutti in questa direzione. E quindi questa gente che è contentissima, è vero, quando ascolta, non lo so, istintivamente noi pensiamo ad altre cose, che uno si pente, diventa fedele, fa dei propositi, tutte cose anche buone, ma non le principali, non la principale. E quindi sentivo che oggi, per quello che mi riguarda almeno, l'appello forte appunto fosse questo dell'allegrezza, il chiedere al Signore che ci dia l'allegrezza di ascoltarlo, questa bellezza gioiosa del nostro rapporto con Lui. È una grazia, credo, non è un'impresa che noi siamo capaci di fare, ma sicuramente è un dono che Lui ci vuole comunicare, ci vuole trasmettere. Se pensate un momento anche alla vostra esperienza, insomma, no? Le persone che ci hanno più aiutate sono state quelle che ci hanno fatto vedere quanto sia bella la loro vita, quanto è buona la loro vita, quanto è desiderabile la loro vita. Perché è un